Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Dallo Studio 9, Emanuela Campanile, buongiorno. I matrimoni misti sono una chance per il dialogo ecumenico e interreligioso, ma anche un luogo problematico. Questo è quanto emerso a conclusione dell'ottavo incontro annuale dei presidenti delle conferenze episcopali del Sud-Est Europa, che si è svolto in questi giorni a Sofia, siamo in Bulgaria, sul tema la preparazione dei fidanzati e l'accompagnamento spirituale degli sposi, proprio per iniziativa del Consiglio delle conferenze episcopali europee. Il comunicato finale, approvato dai vescovi e diffuso al termine dei lavori, parte proprio dal riconoscimento di opportunità e rischi di fronte ai quali è stato deciso poi di approfondire il tema. E noi al telefono abbiamo il segretario del Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa, Monsignor Aldo Giordano. Monsignor Giordano, benvenuto, grazie.
Grazie, buongiorno a tutti.
Allora, prima di tutto dobbiamo ben capire che cosa si intende per matrimonio misto.
In senso preciso, quando parliamo di matrimoni misti, intendiamo il matrimonio tra un cattolico e un altro battezzato appartenente a un'altra confessione cristiana, quindi un matrimonio tra cristiani di confessioni diverse. Invece parliamo di matrimonio con disparità di culto quando è un matrimonio tra un cristiano, un cattolico, e una persona non battezzata, quindi appartenente a un'altra religione, per esempio all'Islam, oppure un non credente. Poi alle volte nel vocabolario comune per matrimoni misti si intende ambedue questi tipi di matrimoni, quindi il matrimonio tra un cattolico e una persona di un'altra chiesa o anche di un'altra religione o non battezzato.
Monsignor Giordano, io adesso vorrei farle ascoltare la testimonianza di una coppia mista, cioè tra un cattolico e una protestante. Sono pochi minuti, poi di nuovo insieme e vorrei alcuni chiarimenti da lei. Grazie mille, rimanga con noi. Linea alla regia.
Allora, io sono un cattolico, ho 50 anni compiuti da un mese e mezzo e sono cattolico da sempre, vengo da una famiglia cattolica di Genova, mio papà era genovese e mia mamma milanese.
Io sono Cornelia, ho 38 anni e vengo da una famiglia protestante e sono battista.
Dobbiamo andare proprio al cuore della questione. Cosa vi unisce e che cosa rischia di dividervi o vi divide?
Per me ci unisce il nostro Re Gesù Cristo, che lui è il Re sia dei cattolici che dei protestanti, e lui ha detto una parola: amatevi uni gli altri come vi ho amato io. Ha detto questo ai suoi discepoli e poi ha pregato nel Giovanni 17 di essere una come lui è una col Padre. E per me questo è il punto forte che mi unisce e vado al di là delle differenze tra me e Enrico.
Dunque, io dal 97 che ho scoperto l'adorazione eucaristica perpetua, è quello che promuovo dal 97, e devo dire che quello che ci unisce effettivamente è Gesù Cristo, perché andiamo a fare adorazione insieme, magari su presupposti diversi, ma l'unico è quello che ha già detto Cornelia, l'unico presupposto iniziale è che Gesù Cristo è il nostro Re.
Le difficoltà invece che incontrate come coppia mista?
Io passo sempre sopra ai tandem con la fede. Sarebbero economiche, secondo me.
Sì, io oserei dire, ma di questi tempi è difficile dire non abbiamo difficoltà, non è vero. In questi 7 anni siamo un po' al giubileo, no? Del 7° anno nel nostro rapporto di coppia, di matrimonio, e abbiamo fatto esperienza di una certa difficoltà soprattutto dal punto di vista economico, da cui stiamo uscendo. Le promesse sembrano molto grosse per il futuro. Penso che sia stato un po' un rodaggio, perché chi è fedele nel poco lo sarà anche nel molto, questo è come mi sembra di sentire. Dal punto di vista della fede, del modo di sentire, non lo so, mi pare proprio che non ce ne sia.
Non ci sono difficoltà. All'inizio sì, ci sono state un po', abbiamo parlato, adesso ognuno ci tiene alle sue differenze, ma non ne parliamo più.
Chi vi ha accompagnato, se siete stati accompagnati in questo percorso di fidanzamento e poi nel matrimonio?
Mi è stata molto vicino la mia famiglia, tutti e due i miei genitori. Per me è stato molto importante che i miei genitori siano stati d'accordo con questo matrimonio misto, che io ho sposato un cattolico, e tutti i miei fratelli, sorelle e anche gli amici sono stati d'accordo. E questo per me è stato un punto molto forte, molto importante per me.
Penso che ci siano state delle cose che ho capito forse dopo, ma parecchi hanno cominciato dell'ambito dei miei amici cattolici a Genova a dire ma che cosa fa, diventerà anche lui protestante. Poi c'è stato un gruppo di amici che hanno pregato molto nel momento in cui ci conoscevamo con Cornelia, cioè nel momento del discernimento, per vedere se questa era un'unione che veniva effettivamente da Dio oppure un nostro impallinamento, visto che ci siamo conosciuti anche in una maniera un po' particolare, no? Che adesso non stiamo a descrivere. E poi soprattutto per me è stato importante il discernimento effettuato su di noi da mio cognato Mircea, che è pastore di una chiesa evangelica Pitesti in Romania, e soprattutto da mio suocero e mia suocera, che hanno sofferto veramente sotto il comunismo per testimoniare a Gesù Cristo.
A questo punto della vostra storia, cosa potete dire?
Andiamo avanti a servire il nostro Re Gesù Cristo, che amiamo e che ci tiene uniti e che senza Lui non ce la faremo.
Cornelia ha parlato per me.
Un'ultima domanda, dobbiamo anche affrontare i temi concreti della vita, come quando si parla di figli. Sappiamo che la Chiesa Cattolica dice sì, si può contrarre questo matrimonio misto, ma a patto che i figli vengano educati alla fede cattolica.
Quando ci siamo sposati io ho firmato la Chiesa che dovrò lasciare Greta e andare nella Chiesa Cattolica. Certo, adesso lei va nella Chiesa Cattolica, viene anche con me, la Chiesa Battista, e quando sarà grande deciderà lei cosa vorrà fare.
Io mi trovo molto bene nella Chiesa Battista di Genova che frequentiamo insieme, poi io vado comunque ogni domenica alla messa, poi alla sera faccio servizio in una parrocchia.
E grazie dunque ad Enrico e a Cornelia che hanno testimoniato la loro esperienza di coppia mista. Stiamo appunto parlando dei matrimoni misti che, qui ripeto le parole che sono nate dalla conclusione di questo ottavo incontro annuale dei presidenti delle conferenze episcopali del sud-est Europa, che si è da poco concluso, sul tema la preparazione dei fidanzati e l'accompagnamento spirituale degli sposi. Ho introdotto poc'anzi Monsignor Aldo Giordano, segretario del Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa. Allora, Monsignor Giordano ha sentito la testimonianza di questi due sposi, però diciamo anche fortunati loro, si sentivano molto sicuri nel raccontare la propria esperienza positiva, però è anche vero, appunto, rifacendosi a quanto è emerso dalla conferenza, che nei documenti di conclusione voi non avete chiuso gli occhi di fronte ai rischi di una coppia mista.
E innanzitutto, ecco, voglio sottolineare ciò che veniva fuori da questa esperienza, cioè nel caso di matrimoni tra cristiani di confessioni diverse c'è veramente la base della fede comune, questo è molto importante, e poi c'è la base il matrimonio, noi mettiamo in luce che c'è un matrimonio e della ricchezza del matrimonio. Che
come sacramento, dunque.
Come sacramento o come unione anche tra uomo e una donna, che in qualche maniera è sempre superiore alle differenze. Però appunto sappiamo anche che dobbiamo essere, proprio per prepararci bene a questi matrimoni, che sono una realtà, non dobbiamo dimenticare che sono una realtà tra cattolici e protestanti, pensiamo alla Svizzera, pensiamo alla Germania. Per cattolici ortodossi, pensiamo ai paesi dell'est in particolare, sono una realtà di fatto. Le difficoltà nascono perché non c'è una comprensione comune sul sacramento del matrimonio, soprattutto sul punto della indissolubilità, c'è una visione diversa e quindi di conseguenza c'è una visione diversa sul divorzio e su eventuali nuove nozze. E l'altro punto che è emerso già dalla intervista è il punto dell'educazione dei figli. E spesso i fidanzati, siccome per fortuna sono guidati dall'innamoramento e dall'esplosione dell'amore, ecco, non si fanno in tempo certi temi. Quindi sarebbe importante che i fidanzati decidessero prima del matrimonio come affrontare, per esempio, il problema dell'educazione dei figli. Perché nel caso della Chiesa Cattolica e Chiesa Ortodossa, sia la Chiesa Cattolica sia la Chiesa Ortodossa chiede che i figli siano educati nella propria Chiesa. e noi quindi noi rispettiamo la libertà degli sposi, però gli sposi, i fidanzati, ecco, è importante che riflettano su queste scelte, perché quando questo innamoramento verrà un po' meno, ci sarà un altro tipo di amore, si rischierà che questi problemi diventano gravi.
Forse anche un fardello sulle spalle dei figli, dei futuri figli, perché se, come diceva lei, anche la Chiesa ortodossa comunque impone questa clausola dell'educazione alla propria confessione.
Sì, ha ragione, in questo senso personalmente ritengo che purtroppo, lo diciamo con sofferenza, ma i ritardi che abbiamo nel cammino della riconciliazione tra i cristiani e le difficoltà che abbiamo tra Chiesa alle volte di dialogare su questo, di collaborare su questi punti, diventa veramente un fardello per le giovani coppie. Se invece riuscissimo a collaborare, a parlare, a approfondire questi temi molto di più a livello di chiese, di comunità, ecco, forse riusciremo ad alleggerire anche un po' gli sposi. E adesso stiamo parlando di matrimoni tra cristiani.
Esatto, infatti perché voi avete ben messo a fuoco ovviamente nella conferenza che i matrimoni misti sono una realtà europea, nel contesto europeo, però è una realtà che varia, basta pensare alle zone europee, ma a prevalenza musulmana.
Esatto, difatti nel nostro incontro di Sofia erano i vescovi della Turchia, c'erano i vescovi della Bosnia-Herzegovina, c'erano i vescovi dell'Albania, quindi tutti i paesi dove c'è una tradizionale maggioranza musulmana. E appunto qui allora questi matrimoni misti di disparità di culto presentano ulteriori temi. Anche questi sono una chance per il dialogo interreligioso, però occorre una preparazione immensa e alle volte purtroppo per le difficoltà che si incontrano addirittura noi dobbiamo sconsigliare questi matrimoni quando non si intravede una maturità, una preparazione sufficiente.
Monsignor Giordano, quindi lei sta anche dicendo che l'aspetto religioso si mescola, si incastra anche con l'aspetto culturale, cioè sono due realtà che spesso è difficile scindere.
Esattamente, spesso l'aspetto religioso si unisce all'aspetto culturale, all'appartenenza nazionale, alle questioni politiche, eccetera. E quindi questo complica ancora di più le cose, perché spesso l'appartenenza a una religione corrisponde con l'appartenenza a un gruppo etnico, e l'appartenenza etnica è molto pesante in alcune occasioni. Quindi davanti a questi matrimoni alle volte si rischia l'isolamento, si rischiano imposizioni, specialmente sulla donna, alle volte capitano delle imposizioni, o si rischia che sei quasi costretto a dover rinunciare alla tua propria fede, quindi c'è anche un pericolo per la fede, oppure si rischiano scelte di tipo sincretista o di scelte di tipo di indifferentismo religioso. Per la pace si deve o si è pronti a rinunciare alla propria fede.
Quindi una perdita fondamentalmente di identità.
Esattamente, il rischio è sull'identità sia di fede e alle volte anche culturale.
Immagino che voi facciate anche molto tesoro delle esperienze esistenti nei singoli paesi, quindi siete riusciti alla fine dei lavori a trovare, adesso uso un termine molto banale, la ricetta per perlomeno, anche qui spaccolami la metà, per limitare i danni.
Ecco, una cosa chiara è che non abbiamo ricette, però abbiamo insistito sul fatto che è essenziale l'accompagnamento e la preparazione, quindi a livello personale, a livello di gruppo, a livello di progetti di conferenze episcopali, a livello di progetti di diocesi, di comunità, occorre spendere molte energie per la formazione, cioè le persone devono essere informate, devono conoscere tutte le chance che hanno, ma anche tutte le problematiche, e soprattutto occorre che si vada in profondità nella esperienza di cos'è la religione, di cos'è la propria fede, cosa significa questo per il matrimonio. In concreto, abbiamo, i presidenti hanno anche deciso di elaborare una specie di manuale che contenga degli orientamenti essenziali per i matrimoni misti, che servono sia per i ministri, per i sacerdoti, gli operatori pastorali, ma che servono anche per gli sposi. Quindi un manuale un po' sintetico che sappia presentare le questioni diciamo teologiche, le questioni ecclesiali, le questioni giuridiche, perché ci sono anche delle questioni giuridiche abbastanza complesse, e le questioni pastorali soprattutto, no? quali elementi vanno tenuti in conto nella preparazione, quali elementi vanno tenuti in conto durante la vita matrimoniale anche. Noi entro quest'anno vorremmo elaborare questo specie di manuale che pensiamo sarà utile non solo ai paesi del sud-est Europa ma per tutta l'Europa, perché le migrazioni stanno portando questi matrimoni, anche quelli con altre religioni, in tutti i paesi d'Europa.
Certo. Secondo lei questo documento riempirà un vuoto?
Sì, perché esistono tanti testi, ma c'è una miriade di testi molto impegnativi e non c'è una sintesi. Allora sì, riempirà un vuoto. Siccome la materia dei matrimoni misti è particolarmente complessa, sono in gioco tanti elementi dal punto di vista giuridico, ecclesiale, teologico e anche e soprattutto pastorale, ecco, è apparso molto utile fare un documento snello che possa offrire quali sono le indicazioni essenziali di fondo che servono sia per i sacerdoti sia per le coppie. E questo è il fatto di una informazione sulle problematiche che ci sono, crediamo sia molto utile perché ci si possa preparare profondamente a far sì che questi matrimoni, che sono una realtà, ecco, siano veramente una chance e non cadano in problematiche che li rendano insostenibili.
Certo. E entro quanto verrà fatto? Proprio la domanda del giornalista medio, quando potremo leggere questo documento?
Questo documento adesso viene, la prima bozza viene elaborata da esperti, poi sarà sottomessa alle conferenze episcopali del sud-est Europa, le loro osservazioni saranno di nuovo studiate dagli esperti e il documento finale approvato sarà solo fra un anno nell'incontro che avremo nel 2009, che sarà tra l'altro in Turchia, in Anatolia, sulle tracce di San Paolo.
Bene, io ringrazio davvero Monsignor Aldo Giordano, segretario generale del Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa, grazie per essere stato con noi e ovviamente buon lavoro. Termina qui lo spazio a nostra disposizione, grazie per averci seguito, rimanete su 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.